in effetti l'accanimento giudiziario credo sia unico in Italia, quindi la cosa dimostra che siamo un movimento molto preoccupante e che andiamo a colpire nel segno e che quindi gli facciamo male a questo governo e a questo modo di intendere la vita e di intendere il paese che non ci soddisfa per niente e che noi siamo davvero per cambiare. Ecco, se tentare di cambiare un modello di sviluppo è eversione, vuol dire che siamo degli eversori. Se cercare di impedire una grande opera inutile, devastante, imposta, eccetera, eversione vuol dire che noi siamo degli eversori, ecco.
Alberto, 1.000 gli indagati in OTAV negli ultimi
Ma
4 anni.
sì, voglio dire, queste sono le cifre dei fascicoli aperti, poi li dovranno anche chiudere, poi bisognerà vedere quanti saranno rinviati a giudizio, perché voglio dire che ci sia una procura che si diverte ad aprire migliaia di fascicoli senza fare la minima indagine, eh? Autonoma. La procura continua a fare le indagini prendendo per buono tutto quello che gli dice la questura e la Digos, dopodiché rinvia a giudizio quelli che ritiene opportuno di rinviare. Io credo che non sia una cosa che possa funzionare in questo modo, ma comunque, tant'è, loro hanno questi coltelli e queste armi e le utilizzano. Noi, abbiamo ben poche armi. Noi possiamo solo parlare, possiamo soltanto scrivere, possiamo soltanto mettere i nostri corpi davanti alle ruspe, davanti a questo meccanismo incredibile di devastazione del territorio, ma soprattutto di devastazione delle finanze pubbliche.
Sì, Alberto, io penso che a questo punto dovrebbero farsi sentire, no? Anche i democratici sinceramente preoccupati, ma anche del funzionamento della giustizia in Italia, delle lentezze, perché quando una vicenda come quella della Valsusa, di una resistenza legittima, popolare, inizia a occupare una percentuale così grossa dei procedimenti che quotidianamente si svolgono al Palazzo di Giustizia, questo dovrebbe essere un dato allarmante per tutti, non tanto e solo per i NOTAV.
Questo è sicuro e bisognerebbe anche che i veri democratici la smettessero di ragionare invece che con la testa, con gli slogan di Chiamparino e compagni, ecco perché i problemi sono questi. Allora, quando tu hai un PD che dice che al suo interno c'è il diritto alla democrazia, c'è il diritto alla discussione, c'è il diritto a tutto, come continua a ripetere Civati, dice che il governo Renzi è un governo che fa schifo, poi però bisogna votarlo e lui lo vota. Allora io pongo un problema e dico: ma la democrazia che cos'è? Allora la
Certo.
democrazia in che termini funziona? Allora, noi abbiamo una situazione in cui, come ha detto Freccero molto bene nell'intervento che ha fatto
Sì,
per
ottimo
questo mese
intervento.
sulla repressione sui giornali e tutto il resto, ha ricordato che in questo paese l'opposizione alle scelte del governo non esiste più. Non esiste più un'opposizione, non esiste più una minoranza che ha diritto di dire la sua, come ha fatto la Boldrini, che quando la minoranza ha tentato di dire la sua e di mettere il bastone tra le ruote, ha fatto calare la mannaia del blocco e non li ha più lasciati parlare.
Sì, per esserci
Quindi
poi venduta come vittima il giorno
questo è
dopo.
un discorso gravissimo perché gli intellettuali, quelli che credono ancora in una democrazia, dovrebbero essere preoccupati proprio perché, come dice Freccero, una volta si diceva che le opposizioni erano il sale della democrazia, erano quelli che facevano crescere la democrazia. Allora voglio dire, le opposizioni della fine degli anni 60, dell'inizio degli anni 70, quando c'era una democrazia cristiana che chiaramente era su posizioni di destra, allora che faceva determinate cose, c'erano governi di centro-sinistra che erano delle prese per i fondelli, no? Allora c'era tutto un fermento che cercava di opporsi a queste cose. Poi siamo passati ai grandi inciuci e buonanotte il secchio, le opposizioni non sono più esistite, se tu ti metti di traverso, se tu cerchi di far cambiare le cose, non funziona più.
Ascoltami Alberto, altra questione che in agenda dell'informazione nostrana è stata questa visita di Passera, di cui la stampa riportava, la Repubblica riportava poi i gustosi siparietti con Pinard, a cui un po' per interesse, un po' per inavvedutezza poi sfuggono sempre sfugge sempre qualche battuta interessante dal nostro punto di vista, no? Tipo la maggior parte dei miei dipendenti sono notav, non si riescono neanche a far passare le delibere. Certo, lui lo dice con furbizia, mirando, puntando sempre a qualcosa, però lo dice anche perché poi ci restituisce un dato reale, no?
Certo, ma allora per giustificare certe sue non scelte.
Certo.
Perché voglio ricordare che il 28 la prefettura ha rinnovato l'ordinanza per 6 mesi. Allora, io credo che siccome ormai sono 4 anni che si continuano a rinnovare le ordinanze di divieto di accesso e la Corte Costituzionale ha detto che le ordinanze possono essere solo per brevi periodi, solo per fatti eccezionali, allora qui cominciamo a essere un po' stufi di questo tipo di giustizia, dove in realtà il cittadino non può adire alla Corte Costituzionale, nessun giudice di Torino adira mai alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale dice delle cose, il prefetto ne fa tutt'altre e tu te la devi prendere nel fracco, capisci? Perché la situazione è questa. Allora noi continuiamo a dire che queste cose qui non sono accettabili, volete farne un corso di guerra? Fatelo, ma lo dite chiaramente, cioè non si può continuare a giocare con i termini. Cioè, volete occupare militarmente un territorio, lo militarizzate, ma lo dite, non che vi nascondete dietro la foglia di fico delle ordinanze, perché queste sono delle cose indecenti, veramente indecenti.
Certo.
Ma d'altra parte tutto l'andamento della magistratura torinese è indecente, è veramente indecente, e come si stanno portando avanti i processi, sono delle cose indecenti.
E anche sul piano delle compensazioni, voglio dire, siamo ben indietro rispetto alle cifre promesse.
Allora, il problema è questo. Qui si vogliono fare le nozze con i fichi secchi, ma alle volte non ci sono neanche i fichi. Capite? Quindi queste cose qui sono delle balle. Sono delle balle, come abbiamo sempre detto che sono state. D'altra parte Virano è un maestro di queste balle. Io voglio ricordare qui un episodio, quando è stata fatta l'autostrada, Virano era, per un certo periodo è stato amministratore delegato della SITA e in quel periodo lì aveva fatto un accordo con i comuni fatto firmare dalla regione, dove i comuni avevano chiesto le compensazioni, no, per il passaggio dell'autostrada, e ogni comune aveva scritto la sua richiesta, no? Hanno accontentato un paio di comuni, poi Virano si è messo d'accordo con la regione. La regione di centrodestra in quel momento ha detto che la SITAF aveva già pagato abbastanza e che i comuni dovevano essere soddisfatti così. E chi ha dato, chi ha avuto, i comuni hanno fatto ricorso al TAR e sono andati in causa, hanno perso la causa e se la sono presa nello stoppino, tanto per essere proprio chiari, perché il TAR ha detto, ma l'accordo era mica fatto con i singoli comuni, l'accordo era fatto con la regione, se la regione dice che va bene così, va bene così.
Certo.
Quindi tanto proprio per essere chiari, queste compensazioni non ci saranno mai, non ci saranno mai, perché Virano è un maestro di bugie, un maestro di menzogne. Virano è quello che riesce a far apparire le cose, no? E poi quando vai a vedere la realtà queste cose non ci sono.
Ascolta Alberto, a proposito di menzogne, è una buttata, è una sparata quella di Pinard, stiamo pensando di non ricandidarci, in realtà il suo vice dovrebbe essere...
Il problema è questo, Pinard ha finito.
C'è il suo vice, no?
C'è il suo vice, per carità, però Pinard ha finito. finito, perché lui ha fatto i due mandati, certo, e quindi chiuso. Allora il suo vice è un personaggio che, se facesse, accettasse di fare il sindaco, poi non accetta di prendere gli ordini da Pinard. È stato mio collega per tanti anni, lo conosco molto bene. Quindi a questo punto la situazione è che Pinard non si ricandida, qualcuno si ricandiderà e poi andranno avanti. Però sicuramente la mente di Pinard, furba, furba, perché Pinard è un furbo di tre cotte, sicuramente mancherà. Anche perché io credo che varrebbe la spesa per qualcuno di andare a fare delle analisi molto precise e molto puntuali sulle aziende di Pinard, come si sono evolute in questi ultimi 5 anni. L'impressione, che è solo un'impressione, poi potrebbe essere anche un errore, per carità, ma l'impressione, come ha detto il capogruppo di minoranza Guglielmo in un consiglio comunale a Chiomonte, è che ci sia stato una lievitazione un po' abnorme nel fatturato e nei beni di Pinard in questi ultimi 5 anni. Forse varrebbe la spesa di fare una bella analisi e di andare a vedere se qualcuno per caso non avesse già incassato in anticipo le compensazioni, non per il territorio ma per se medesimo. Ripeto, potrebbe anche non essere il caso.
Ascolta Alberto, poi chiudiamo. Rispetto alle accuse di terrorismo pesantissime che ci sono sulle spalle di questi 4 compagni, anche attivisti NOTAV, non pensi che in questo clima, come l'hai definito tu, di caccia alle streghe, perché secondo me hai usato una definizione... Esatto, una definizione precisa, non a effetto per quanto mi riguarda, no? In cui finiscono impigliati De Luca, ma ricordiamo lo stesso Rodotà, a un certo punto venne accusato di filobrigatismo per il fatto così di aver detto una cosa di buon senso qualunque. E non pensi che in questo clima la battaglia contro il reato di terrorismo possa essere anche una battaglia politica per il movimento?
No, la battaglia contro il reato di terrorismo dovrebbe essere una battaglia di civiltà della nazione.
Certo, questo innanzitutto lo diamo per scontato. Civiltà.
Perché io nel convegno che c'è stato sabato sulla salute e riguardo ai cantieri e alle opere proposte, detto una cosa che non era forse così banale. Se i 4 ragazzi che sono in carcere, oltre all'accusa di terrorismo, hanno anche l'accusa di tentato omicidio, perché dicono che il fumo di quel generatore che è andato a fuoco si è infilato nel tunnel della Maddalena che questi stavano scavando e quindi mettendo a rischio la vita di questi poveri operai che erano lì dentro perché si sono intossicati. Caso strano, tutti i lacrimogeni che hanno sparato quella sera evidentemente non sono finiti dentro, no? È finito soltanto il fumo del generatore, no? La domanda è: ma non c'è il tentato omicidio in LTF, che in tutti i loro documenti scrivono che comunque per via dell'attività del TAV, della costruzione di questa opera, ci sarà un aumento impressionante delle malattie respiratorie e quindi di mortalità della cittadinanza, che i medici hanno valutato nell'ordine di qualche centinaio di persone? Non è un tentato omicidio quello. Ma lì nessuno va in galera.
Certo, il problema di...
sono cose gravi, loro li hanno previsti i morti.
Sì, sì, come abbiamo visto in altre situazioni. Il problema di questo paese è che se non ci sono le lotte, tocca alla magistratura fare supplenza per andare a evidenziare quelle situazioni di mortalità in ritardo di 20 anni. Quando invece ci sono le lotte, la magistratura è lì a sanzionarle in perfetta sintonia con i poteri che le spingono e le portano avanti. Questo è un paese così.
È un paese strano dove gli indagati che sono ministri e i condannati che sono ministri o sottosegretari non si dimettono mai. Con un Credinetti come
Gentile,
come il governatore della
Formigoni
ti viene a dire che evidentemente Renzi non ha ceduto alla cultura del sospetto. Chissà come mai in tutta Europa tutti cedono alla cultura del sospetto, perché basta che fai qualcosa e anche se dopo viene assolto, tanto intanto hai cominciato a mollare le cariche e andartene, no? Qui in Italia siamo degli eroi perché non abbiamo ceduto alla cultura del sospetto.